Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. Palla in Tribuna, nostro nuovo appuntamento settimanale dalle 14 circa alle 15 con voi per fare il punto della situazione in casa crociata, anche e soprattutto quest'ennesima sconfitta casalinga. Insomma, l'altra sera non è certo stata la serata sperata dai tifosi crociati contro il Pisa, ennesima squadra che sbanca il Tardini, però chiaramente all'orizzonte c'è già la partita contro la Regina, peraltro altra squadra che come il Parma o forse anche peggio non è in grandissima forma, anzi è forse la squadra che sta meno bene nel campionato di Serie B, con addirittura 5 sconfitte nelle ultime gare. È stata anche rimontata nell'ultima sfida abbastanza clamorosamente contro il Cosenza, in casa del Cosenza, che perdeva 1-0 fino al recupero finale, poi ha vinto addirittura 2-1, gol al 90esimo, 92esimo. Allora, facciamo subito, visto che ci siamo, il punto del campionato di Serie B dopo la giornata numero 27, che come sapete si è sviluppata completamente nella serata di ieri, con alcune sorprese, poche dobbiamo dire, con alcune vittorie che invece consolidano le posizioni in classifica, che peraltro non cambia tantissimo dopo questa giornata. Allora, ricordiamo, Cittadella Brescia 0-0, la vittoria del Frosinone 2-0 sulla Spal, poi 0-0 anche Perugia Como e Cagliari Genoa. Cagliari Genoa che era un po' il big match di questa giornata numero 27, ottava di ritorno, e poi ancora la vittoria dell'Ascoli 1-0 sul campo del Modena, la vittoria 1-0 del Bari in casa sul Venezia e poi la vittoria del Sudtirol 2-0 sul Benevento. E dunque in testa le vittorie in particolare del Bari e del Sudtirol, che di fatto si avvicinano un po' al Genoa, che rimane al secondo posto, 47 punti, anche col punto di penalità. In testa c'è sempre il Frosinone a quota 58, e Bari 46, Sudtirol 44, la Regina 42 punti, e poi c'è proprio il Pisa con i 3 punti, al Tardini a 41, il Cagliari a 38, e arriviamo infine ai crociati a 37 punti, insieme al Palermo, ancorati così ancora per poco in questo momento ai playoff e dunque all'ottavo posto. E più in giù invece c'è sicuramente il salto del Cosenza, che è penultimo a 26 punti adesso con il Brescia che è sempre più in crisi, e possiamo dire così come la Spal dopo l'esonero di De Rossi, che abbiamo ricordato anche in settimana. Questo è il quadro della giornata. Tra poco ricorderemo anche la prossima giornata, partendo dal fatto che il Parma gioca alle 16:15 allo stadio Granillo di Reggio Calabria contro la squadra di Inzaghi, che nel frattempo è andata in ritiro. Punitivo o meno, è ritiro sempre, quindi un segnale che la società lancia alla squadra, all'ambiente. Peraltro lo citiamo, visto che in tanti momenti anche della stagione recente del Parma si era ipotizzato come tifosi, come parte del tifo, questa soluzione anche per il Parma. Allora, il numero per scriverci, SMS e WhatsApp, è sempre lo stesso, 333-9200-170. Ci sono già tanti messaggi che arrivano. Allora, facciamo il punto nel servizio di Marco Balestrazzi e poi di nuovo qui con il primo ospite.
Nessuno scossone, la classifica della B è quasi immutata nei quartieri alti dopo la 27esima giornata. Il Frosinone macina di nuovo punti, il Genoa fatica a tenere il passo ma non perde a Cagliari. Alle sue spalle si avvicinano Bari e Sudtirol. La Regina, prossimo avversario del Parma, con 5 sconfitte nelle ultime 6, è la squadra più in difficoltà. I crociati perdono terreno e si ritrovano ottavi a pari punti con il Palermo. Nella classifica del girone di ritorno hanno fatto 10 punti, uno in più della zona play-out. A questo ritmo, meglio scordarsi la volata per arrivare tra le prime 8. Tra le prime 10 in graduatoria, i crociati vantano la peggior difesa con 31 reti subite. I gol incassati hanno poi un peso specifico altissimo. Su 10 sconfitte, eccetto Bari, ben 9 sono maturate con un solo gol di differenza, 7 gli 1-0 a sfavore. Vi è subito da pensare che nessuno, a parte i pugliesi, abbia schiacciato la squadra di Pecchia, ma allo stesso tempo molti avversari sanno che una volta sotto il Parma affonda e non trova più la porta. La galleria degli errori propone situazioni di gioco che hanno molto in comune, pur cambiando gli interpreti. Il gol preso a Cosenza si è rimaterializzato in due situazioni di gioco contro il Pisa. In un calcio sempre più spesso studiato a raggi X dai match analyst, pare evidente come i tecnici avversari sappiano come e dove colpire. Sui palloni alti le marcature sono da brividi, vedi Modena in casa, ma soprattutto Palermo, poi Frosinone. E infine ci sono gli errori dei singoli, tipo Cagliari e Spal. A turno finiscono dietro alla lavagna Cercati, Osorio, Valenti, Balog, ma a quanto pare il problema è diffuso e senza metterci almeno una pezza sarà impossibile andare lontano, ora che in rosa non c'è più nemmeno Romagnoli, l'unico che poteva dettare i tempi a una retroguardia distratta e inesperta.
Palla in tribuna.
E allora, questo era il punto della situazione di Marco Balestrazzi. Nel mirino c'è soprattutto la difesa, non può essere altrimenti. Ci sono molti gol simili subiti dal Parma in questa stagione, ma più in generale un carosello di errori che spaziano da una parte e dall'altra per tutti i gusti e di natura più che mai differente per quanto riguarda la retroguardia crociata, in cui spesso e volentieri a turno tutti sono incappati, chi più chi meno, in disattenzioni poi decisive. Tra poco qualche messaggio dei nostri ascoltatori, perché c'è chi è così più negativo, più pessimista per il futuro, chi invece addirittura prova a cercare un briciolo di ottimismo e di fiducia, come Vito, che scrive, leggendo gli insulti anche beceri sui social, nei nostri giovani Somma, Zagaritis, ma anche a Pecchia, mi sono molto arrabbiato, vorrei ricordare che anche i vari Pioli, Allegri, Spalletti hanno sbagliato, ho subito insulti di ogni tipo, salvo poi quando vincono con questi salire sul carro dei vincitori. E poi ricorda anche un episodio del presidentissimo Ceresini, insulti e spintoni, addirittura sputi, quando retrocedemmo in Serie C. Comunque, avanti tutta, forza Parma. L'utilizzo dei giovani è stato spesso criticato, è criticato dai tifosi del Parma, secondo me in parte anche a ragione. Tra poco sentiremo peraltro Som, che ha parlato dopo la gara, un po' un eufemismo, ha detto qualche frase che può essere anche analizzabile qui a Palla in Tribuna da noi che ci definiamo un po' addetti ai lavori. Comunque, il primo nostro ospite è il collega giornalista della Gazzetta di Parma, Gianluca Zurlini. Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Che ti troviamo raggiante, contentissimo di questo Parma, no? Immagino. Abbiamo visto anche qualcosa che hai scritto su Facebook.
Sì, stavolta un po', devo dire che, anche perché devo dire che dopo un quarto d'ora della partita avevo capito che non sarebbe stata una serata gloriosa. Speravo che non finisse come, ahimè, è finita troppe altre volte in questa stagione. Poi alla fine, quando ho visto l'azione del gol, della quasi gol, insomma, dell'occasione di Moreo, ho detto aia, siamo in zona pericolo. E infatti, purtroppo è una storia già vista. E Parma tiene palla, fa gioco, è così, ma non costruisce niente di insidioso. Gli altri, basta due tiri, 1/2 a seconda delle partite, e quando non è la partita giusta, quando cioè non hai l'avversario che ti attende un po' alto, comunque insomma che gioca più, baldanzoso, e non riesce a segnare, punto. Non solo riesce a segnare, perché Nicolas l'altra sera si è limitato a non sbagliare le uscite su palloni alti, ha fatto un po' di uscite su palloni alti, più o meno innocui, però d'altronde, adesso, al di là di tutto, la qualità, la botte dal vino che ha. Adesso sentivo prima dall'ascoltatore, ma i giovani, allora nessuno ha niente contro i giovani. Se i giovani sono i Bernabeu e del Prato, possono avere partite positive o negative, ma hanno qualità. Ma se i giovani sono Zagaritis o Koulibaly o Busi o Dierks
o anche Som che continuiamo a vedere come
Sparare sulla Croce Rossa, ormai è qua da 2 anni e mezzo. avrò visto fare forse una partita, due prestazioni, probabilmente ha delle qualità, non lo so, però per il calcio italiano è un giocatore che non è adatto perché non ha i ritmi e non dà niente, cioè è ormai stato provato in tutti i ruoli, si è partiti col ruolo da terzino destro che gli faceva fare laterale destro, che gli faceva difensivo, che gli faceva fare Maresca, e poi a centrocampo, e poi spalla offensiva, e poi davanti alla difesa, dietro all'attacco, insomma, la botte, ripeto, Davino, il problema non è quello, il problema sono le...
Aspetta che ti abbiamo perso, Gianluca, ti richiamiamo tra pochissimo, però giustamente adesso lo ricordiamo insieme, anche Marco Balestrazzi prima nel servizio sottolineava come di fatto nelle tante, troppe sicuramente sconfitte del Parma in questa stagione, quasi sempre sia arrivata una sconfitta, un KO di misura, a parte forse solo appunto la goleada del Bari, giornata completamente no, però anche negli altri casi, insomma, sempre risultati risicati, tanti 1-0, soprattutto quelli casalinghi dell'ultimo periodo, queste partite in alternanza come risultati e un po' anche come prestazioni, sempre degli 1-0, cosa dicono? Dicono che il Parma, e ritroviamo così anche Gianluca Zurlini, dicevamo, come sottolineavamo nel servizio, sempre tanti 1-0 in queste sconfitte, forse solo della sconfitta col Bari è stata più roboante, però significa che il Parma proprio quando subisce il gol basta, non riesce più a reagire, non dà più nulla, anche a netto di un predominio che non c'è stato dell'avversario, però insomma vorrà pur forse dire qualcosa anche questa statistica.
Rieccomi, no, ti dirò, ormai purtroppo è una costante, non c'è continuità di prestazioni, sono due vittorie consecutive in tutta la stagione, ormai non credo, siamo quasi a fine stagione, ma soprattutto la costante nelle sconfitte, perché sono stati solo due, diciamo, tracolli, quello nel secondo tempo contro la Ternana e quello di Cosenza, di Bari, che sono stati veramente inguardabili, ma tutte le altre partite sono state perse con prestazioni che, se si fa vedere, le squadre avversarie hanno fatto il minimo sociale, cioè hanno controllato il gioco, hanno fatto chi più chi meno, il Pisa meglio magari di quanto non avesse fatto il Benevento o altre squadre, ma andiamo ancora indietro, una delle prime sconfitte contro il Sud Tirol all'andata. Il Sud Tirol, che all'epoca era messo peggio in classifica, poi adesso addirittura è ben avanti a noi e addirittura punta, è quasi in zona promozione diretta perché appena ha nel mirino il Genoa. Ecco, il Sud Tirol ha fatto in quell'occasione Guardingo, in attesa del Parma, neopromossa contro squadra ambiziosa, il Parma non riusciva a pungere, alla prima occasione utile il Sud Tirol ha fatto un gol, se vogliamo anche trovato, tutto quello che si vuole, e poi si è messo ad aspettare.
Certo.
Ha aspettato e il Parma non ha fatto niente. E la stessa storia potremmo in Modena, due incursioni nell'area del Parma, due gol, il resto della partita ad aspettare gli attacchi del Parma, Benevento, Pal, Cosenza, Pisa, sempre così. Il Parma va in svantaggio, quando va in vantaggio magari poi fa anche una grande partita, ma se va sotto non ha mai vinto quando è stato in svantaggio, mai, ha pareggiato due volte, e se no per vincere è dovuto o fare gol prima o almeno essere partire dalla parità, cioè essendo rimontato dall'1-0 all'1-1 e allora fa il secondo gol, ma purtroppo è questa, la squadra è questa, ahimè, però non è più né sfortuna né nient'altro, perché è 3 anni che noi abbiamo prestazioni di questo genere.
Sì.
In Serie A era andata malissimo, non ce lo ricordiamo.
Questione
adesso,
strutturale, ma... insomma, dici Gianluca.
In Serie A avevamo gli ultimi minuti che erano sempre fatali, e quindi l'anno scorso, squadra che andava peggio di questa perché più mediocre, tant'è che io qualche colpa ce l'avrà sicuramente anche lui, ma non do contro a Pecchia più di quel tanto. Però se a poco oltre a metà ripresa in panchina hai Charpentier, Inglese e Benedigia, e metti in campo Bonny, allora vuol dire che io non entro nel merito, probabilmente ha fatto quello che doveva, ma vuol dire che tu hai bisogno di rinforzare l'attacco, con Bonny lo indebolisci, non lo rinforzi.
Ecco, su questo Gianluca, ti interrompo proprio su questo perché te lo volevo chiedere, molti hanno messo nel mirino le scelte di Pecchia a gara in corso più che altro, perché all'inizio partita sembrava una formazione così sensata, logica, sportivamente parlando chiaramente, che ripercorreva quella... riprendeva quella vittoriosa Frosinone. Nel secondo tempo, secondo te, poteva fare qualcosa di diverso? Anche Paolo Grossi sulla stessa Gazzetta di Parma ha scritto: ma mettere in campo tutti questi giovani può un po' destabilizzare. È vero che non aveva forse altri.
Adesso, l'ho già detto altre volte, sai quello che penso di Inglese, purtroppo un giocatore che non tornerà ai suoi livelli, però per un intero girone l'ha fatto giocare sempre titolare ad ogni costo, contro ogni evidenza, eccetera. Adesso si è innamorato del basket falso 9 e Inglese non gioca più. Allora, a me ripeto, non è che cambi la partita, ma piuttosto che mettere in campo Bonny, che è inadeguato al campionato italiano di Serie B, lo è e basta. Non discuto su quello, non è questione di opinioni, è proprio così perché l'abbiamo visto in più occasioni. E se vuoi riportare, diciamo, Charpentier non sarà ancora pronto, non lo so che cosa è successo, vabbè. Lasciamo perdere anche questa cosa che è quasi una barzelletta, ma Inglese comunque ha giocato per tutta la stagione, quindi quest'anno problemi fisici ha avuti solo per un paio di settimane, hai problemi, sì, ma almeno qualcosa in più da davanti farà rispetto a Bonny. Allora, perché inserire Bonny? A che pro? Per tenere Vasquez falso 9, che oltretutto, anche questa mossa, va bene, in partite come quella di Frosinone, dove la squadra
è molto trasferta, forte, poi
sicura di sé, quindi in trasferta magari anche a rigiocare, in caso una partita dove il Pisa si era ordinatamente non chiuso, semplicemente governava la partita a centrocampo, però in difesa comunque erano tutti ben piazzati, a Marcano oltretutto non ha mai perso da settembre in trasferta la squadra di D'Angelo, quindi un motivo ci sarà, e Vasquez mette la niente potenziale in una partita così, quel ruolo non è il suo, cioè non lo è normalmente, ma a Frosinone si era in un certo senso esaltato, aveva esaltato la squadra perché c'erano degli spazi in cui muoversi. Quando non ci sono spazi non puoi pretendere che faccia spallate con i difensori uno come Vasquez, e al di là che uno piaccia o non piaccia Vasquez, ma in quel ruolo è sprecato. Allora, siamo partiti così, la partita era sullo 0-0, cambi qualcosa, ma almeno metti dentro un centravanti vero di ruolo, non è in grande forma, vabbè,
ci provi, insomma,
è in panchina tra Inglese e Bonny tutta la vita Inglese, voglio dire, e poi avevi comunque Benedizia, se proprio, che sì, sì. Ultimamente, insomma, aveva saltato l'ultima partita, ma per giocare i 20 minuti finali c'era, no? Cioè, non ho capito, ecco, quella non, cioè, le sostituzioni che all'inizio della stagione, ecco, in quello è peggiorato, all'inizio stagione le sostituzioni riuscivano a mantenere la squadra in
carreggiata in partita.
Ultimamente, quando ci sono le sostituzioni, la squadra crolla, tant'è che nei secondi tempi il Parma ha uno dei peggiori rendimenti del campionato di B. Purtroppo temo che ormai sia un fattore ineliminabile, e a questo punto l'obiettivo ultimo è quello di rimanere nella zona playoff, abituandoci a queste altalene, perché non so cosa succederà, sì, ma sì. Quando il Parma giocherà contro il Como, per dire uno degli avversari tra qualche settimana che avremo, oppure contro il Sudtirol, che è una squadra alta in classifica ma che gioca ancora un calcio sparagnino, per così dire, almeno ho visto un paio di highlights delle ultime partite, insomma loro vincono ma giocano sempre, non giocano all'assalto, anzi, e non lo so cosa accadrà, probabilmente a Reggio Calabria potremo vedere un buon Parma come quello di Frosinone, perché la Regina è in crisi, ha perso malissimamente a Cosenza, quindi davanti ai suoi tifosi che saranno un po', insomma, non sono proprio, non hanno l'aplomb di quelli del Parma, quindi sproveranno la squadra e cercherà di attaccare, quindi magari noi ci troveremo bene, ma poi 6 giorni dopo cosa facciamo?
No, bisogna, tu dici, entrare nella logica di questo Parma, che ha dei limiti e non riesce a superarli. Peraltro, guarda, Gianluca, le tue analisi sono anche molto condivise. Pietro ci scrive: concordo con Zurlini, i giovani se sono buoni ok, ma se hai Bonny, Zagaritis che marca uno che fa 1,90 di altezza, esatto. Immagino la prenderà di testa, poi insomma no comment.
Non è per dire, è stato infortunato molto tempo, ma il cambio che ha messo in campo D'Angelo è stato Torre Grossa. Da certo. Dove è partita l'azione del loro gol?
Chi è chiaro. Che
ha fatto il movimento che ha portato... ma se da Torre Grossa e Bonny c'è una certa differenza.
Assolutamente, e aveva gli Ozi fuori per infortunio, peraltro.
Esatto.
Sì, io per infortunio, per influenza.
L'unica cosa, io di solito non mi piace fare attacchi diretti, però io di essere Pedersoli, e qua lo ribadisco, non perdono la frase attaccante un falso problema, non è un falso problema,
certo.
Può giocare anche senza attaccanti, ma in questa squadra, per carità, poi in difesa vediamo purtroppo gli errori, che a ogni partita ne scappa uno, o Osorio, o Valenti, o a Balog, ma commettiamo errori che gli altri sfruttano, ed è vero, ma quelli sono più difficilmente rimediabili. Davanti è palese ed evidente che non abbiamo un attaccante in grado di finalizzare il gioco in qualche modo, cioè di dare concretezza, a quella che è una supremazia teorica, ma che poi alla fine io la do a te, che tu la dai a me, che la dà lui, cross, alta uscita, fine discussione.
Effettivamente Gianluca, diciamo che l'uscita della punta, che è un falso problema, credo che rimarrà per un po' di tempo anche nell'immaginario dei tifosi, forse un po' incauta.
Quello è il classico caso, tutte le altre sono analisi, ma quello è rimasto come stato, perché l'ha detto, gli è stato chiesto, certo. Un po' così, allora... C'è un limite anche alle giustificazioni,
certo.
Ed era già chiaro allora, poi ha anche detto faremo un bellissimo girone di ritorno, in realtà siamo in arretrato rispetto all'andata finora.
Certo. Cioè, Gianluca, c'è un'ultima domanda per te, guarda, te la gira un nostro ascoltatore, intanto Paolo dice analisi dello Zurlo sempre precise e sensate, ma c'è proprio una domanda per te, ecco, se da 3 anni scrive nostro ascoltatore che non si firma, poi recupero il nome, se da 3 anni non si raccoglie nulla, forse la rosa potrebbe essere sovrastimata, se è una difesa che prende sempre almeno un gol e un attacco sterile, non c'è da sorprendersi delle tante sconfitte per 1-0. Insomma, la rosa sovrastimata effettivamente è un tema molto caldo, no?
È vero, però io ti dico, su cosa si era basata alla fine, diciamo, la campagna estiva dopo la conferma di tantissimi lo scorso anno, la squadra che comunque era arrivata a 12ª, su puntare tutto su Inglese come attaccante, poi l'acquisto di Champetier, che nessuno pensava sarebbe stato questa delusione totale che si è rivelato, ma comunque la punta su cui si puntava era Inglese, e in difesa si era acquistato Romagnoli per dare esperienza. Romagnoli si è eclissato, ha avuto l'infortunio, ma il problema non è stato solo l'infortunio, ci sono stati evidenti problemi di rapporti interni con il tecnico, con i compagni, non so, ma comunque nello spogliatoio, e si è eclissato. E ricordiamo che fin quando ha giocato Romagnoli, eccezione fatta per la partita con la Ternana, la difesa sembrava un'altra difesa, era assestata,
certo.
non c'erano le amnesie che poi ci sono state. Bene, uno, Inglese ha fatto quel 4 reti di fila, ha giocato, gli è stata data fiducia praticamente per tutto il giorno d'andata, ma non si è sbloccato, non ha avuto, ecco, quindi 2 perni sui quali si era puntato non si sono sviluppati, e da lì poi discendono il resto dei problemi di una squadra che l'anno scorso, ripeto, è arrivata a 12ª, e quest'anno, se non altro, siamo sempre o in zona playoff o appena fuori. L'anno scorso non c'eravamo,
certo,
mai stati.
Quest'anno almeno si galleggia sempre, ecco.
Almeno si galleggia, e forse l'obiettivo di entrare nei playoff non è, nonostante la non positività della stagione, però non è una chimera, ecco. E poi lì nei playoff si sa, magari poi la qualità dei singoli, di alcuni singoli, potrebbe fare la differenza.
Questo
è il fatto che è evidente che ci sono lacune e carenze che non sono state colmate in sede di mercato.
Poi i playoff sono sempre un altro campionato, lo sappiamo, speriamo chiaramente prima che il Parma ci arrivi, poi faremo tutte le considerazioni. Intanto Gianluca, ti ringrazio, come sempre buon lavoro.
Grazie anche a te, buon proseguimento di trasmissione.
Grazie a Gianluca Zurlini, Gazzetta di Parma. Qualche messaggio prima di andare in pubblicità, non c'è niente da fare, prendere di mira i soliti è troppo facile, qui ci sono problemi di equilibri di squadra, infatti un po' quello che abbiamo detto, fino ai cambi la squadra ha giocato anche bene, anche con Sommi in campo, e ripeto, è una squadra comunque costruita male, a differenza delle altre che si difendono sempre con tutta la squadra, spesso e volentieri i nostri difensori vengono lasciati soli. Questa è l'analisi del nostro ascoltatore. E c'è invece chi parla delle giovani promesse, Som Zagaritis, dice Pecchia li vuole far giocare o li deve far giocare, incrementarne magari il valore, risultato esattamente contrario. Effettivamente a molti allenatori si chiede di valorizzare i giovani, io credo che sia chiesto anche a Pecchia, ma poi sia lui poi che sceglie chi mandare in campo. È vero che ha una squadra fatta quasi interamente di giovani, quindi poi non ha delle particolari imposizioni, ecco, immagino su questo. Il Parma non ha la forza di attacco per scardinare le difese chiuse, la difesa manca di un centrale e di un terzino di forza ed esperienza, scrive Giovanni. Roberto dice se Pecchi avesse una punta sui contare in casa la schiererebbe, il problema è che non l'abbiamo e lui non lo può dire. Questa è un'altra verità abbastanza sacrosanta. In casa si potrebbe pensare di schierare una sagoma a centro area e provare a colpirla con la speranza che la devi in porta. Questa provocazione però ci sta, perché ormai le sono state provate tutte. Un ultimo messaggio: in Serie B non conta nulla il possesso palla, bisogna essere incisivi e grintosi in tutte le gare, cosa che il Parma non fa mai tranne qualche rarità. La realtà è che le gare in casa perse, le vittorie contro Genoa e Frosinone sono eccezioni, bisogna rifondare tutto a ripartire dalla società, scrive questo Gabriele, che poi dice ottima la disamina di Zurlini, consiglierei di incalzare di più mister Pecchia nell'intervista, ormai è diventato anche spocchioso nelle risposte, c'è un limite a tutto. Su questo poi i giudizi sono personali, ognuno si prende la responsabilità, però anche su questo lo dite in tanti. Le domande si fanno, lo fanno anche i colleghi, poi però non è che si può pretendere di sentirsi le risposte volute, insomma, come gli innamorati, non è che si può chiedere all'amato di sentirsi dire quello che uno vuole, uno risponde quello che vuole, poi non è che ci sono delle imposizioni, quindi se Pecchia, come spesso è vero, è così, dice poco, spesso poco nulla, insomma, poche frasi, o ripete spesso sempre le solite cose, evidentemente le pensa o evidentemente vuole dirle o crede che sia meglio dire quelle cose, ecco, magari poi nello spogliatoio fa tutt'altro. Un nostro ascoltatore chiede: se andiamo ai playoff come facciamo ad andare su, non riusciamo nemmeno a vincere due partite di fila, effettivamente, però i playoff è tutta un'altra questione, attenzione. Brando invece ci chiede sabato vedremo finalmente la coppia di difensori centrali Osorio Cobaut, ma sul finalmente io avrei così qualcosa da ridire, però effettivamente potrebbe essere la volta buona del ritorno in campo di Cobaut, anche se sarà una partita delicata e Cobaut non gioca praticamente dall'anno scorso perché si è infortunato nella prima settimana di ritiro, prima seconda, quindi inserirlo la vedo dura. Io penso che Pecchia sceglierà Balog oppure Circati come soluzioni, però magari mi smentirà. E poi c'è il nostro ascoltatore Antonio che chiede: avete sentito le dichiarazioni di ieri sera di Pippo Inzaghi? Questo vorrei sentire da Pecchia, adesso le recuperiamo, intanto pubblicità e poi torniamo insieme a Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone, artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in Via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza, per trasformare le vostre pellicce in capi attuali, con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in Tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo in studio, Palla in Tribuna. Tra poco tanti altri messaggi che ci state mandando al numero che è sempre il solito, 333-9200-170. Eravamo in sospeso con un ascoltatore che ricordava, avete sentito le parole di Inzaghi ieri sera. Noi ne approfittiamo per ricordare intanto che la Regina ha perso 5 volte nelle ultime 6 gare. perché ha perso contro il Cosenza l'ultima, ma ancora prima col Cittadella, col Pisa, col Palermo e col Sudtirolo, in mezzo solo alla vittoria casalinga sul Modena, una squadra che non è in forma chiaramente, anche perché il precedente cammino non era stato entusiasmante, aveva fatto invece bene nella prima parte della stagione. Allora, dopo il ritiro che abbiamo già detto, cosa ha detto Inzaghi? Ha detto: faccio fatica a digerire questa sconfitta, ci dispiace per i tifosi, dobbiamo reagire subito e sabato arriva un'altra sfida importante, dobbiamo svegliarci al più presto. Questo ha detto Inzaghi, perché se la squadra vuole ambire ad andare ai playoff non può perdere queste partite. E insomma, molti tifosi del Parma chiedono, invocano, auspicano che Pecchia dica dobbiamo svegliarci, al posto che dica che la prestazione c'è stata, è mancato solo il risultato. Questo lo dico facendomi portavoce di molti tifosi, poi le opinioni sono tutte lecite, tranne se non insultano, e quindi le accettiamo, e quindi riportiamo anche il fatto che per molti Pecchia dovrebbe essere un po' più diretto e usare un po' più il bastone, non la carota, con la squadra, specialmente con i giocatori più giovani. A proposito di giovani, sentiamo, adesso le aspettiamo con calma, perché Somma parla un po' a fatica l'italiano, con calma cerca di mettere giù qualche frase, e forse anche un po' questo limite di comunicazione con i tanti giocatori stranieri che non parlano l'italiano anche dopo qualche anno, e che quindi faticano a diffondere quello che pensano e anche quello che è l'umore all'interno del gruppo. Comunque, Somma dice comunque qualcosa di interessante anche su queste sconfitte, su questa alternanza. Lo andiamo a sentire poi di nuovo insieme con un altro ospite, sarà Hisham Miftah. Intanto Somma.
Sentite di più il peso di giocare davanti al proprio pubblico, la responsabilità? Non lo so.
No, penso no, perché normalmente siamo forte qui a casa, sentiamo bene qui, ma sì, dobbiamo fare di più. Abbiamo visto oggi sì, non lo so.
Non riesci neanche a spiegarti il perché questa squadra non riesce a fare il salto di qualità. Vince una partita, poi quella dopo, a parte una volta a inizio campionato, c'è una sconfitta o un pareggio. Cosa succede?
È difficile dire, ma dobbiamo cambiare qualcosa nella testa, perché siamo forti. Abbiamo visto anche contro Frosinone. Sì, è difficile, ma anche oggi abbiamo fatto tante volte buono, il gol non è arrivato, ma sì, dobbiamo continuare.
L'ultima da parte mia, il mister ormai ci ha abituato a cambiarvi un po' di posizione, no? Anche tu stesso hai giocato in diversi ruoli quest'anno, oggi abbiamo visto Juric davanti alla difesa, questo vi fa piacere come giocatori o vi può disorientare, perché siete spesso, non sempre, in una posizione diversa?
No, ma no, io faccio questo che il mister vuole. Sì, io sono professionista, non è la mia decisione. Io faccio questo che il mister vuole e faccio il mio best. Sì.
Le sconfitte in casa si ripetono, ti sei dato una motivazione, cosa pensi?
Non è la motivazione, penso no, ma è difficile, ma come ho detto, penso dobbiamo cambiare qualcosa nella testa, perché sei volte è troppo, e abbiamo la qualità, siamo forte, e una squadra come noi non questo non devo succedere.
Ma questa squadra secondo te manca di qualcosa, oppure è solo una questione di non avere un certo tipo di applicazione in certi momenti della partita?
No, penso no. Qualcosa, non lo so, è difficile. Abbiamo perso a casa 6 volte, non lo so, penso qualcosa manca, ma noi lavoriamo ogni giorno per sì, vincere anche queste partite contro le squadre che sono più alte di noi nella classifica e sì, continuiamo. Io mi sento bene nel mediano, davanti da difesa, mi piace questi, ma come ho detto io faccio questo che il mister vuole, sì, non è la mia decisione.
Palla in tribuna.
Questo era Somma, comunque gli diamo il merito di provarci comunque a parlare in italiano perché altri comunque non lo fanno. Qualcosa l'ha detto, l'abbiamo capito, sappiamo di essere forti, ha detto lui. Questa è comunque una questione sulla quale si discute molto, soprattutto tra i tifosi. Però poi dice non abbiamo risposta a quello che succede, noi lavoriamo tanto, però sappiamo di dover migliorare qualcosa. Abbiamo con noi al telefono, lo ringraziamo davvero di essere di nuovo in nostra compagnia, Hisham Mifta. Ciao, buon pomeriggio.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Parma.
Grazie, grazie di essere in nostra compagnia, Hisham, allenatore del Felino Femminile, insomma lunga carriera da calciatore professionista. Qualcosa ce la puoi dire su questo Parma? Tu sei un attento osservatore. E niente, la continuità non arriva, ce la mettiamo via? Possiamo dire così?
No, 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 bisogna essere ottimisti e non mollare mai, anche se ultimamente si fanno dei risultati sia positivi e poi si fanno dei risultati negativi. E secondo me è la mancanza di un po' di malizia, un po' di, come si dice, furbizia, anche la concentrazione a volte si perde quando si gioca in casa, soprattutto quando si gioca in casa.
Ah sì, è vero. Tu peraltro te ne intendi qualcosa di gol e di cinismo in attacco. E abbiamo avuto la sensazione in questo Parma-Pisa che la squadra è arrivata anche tante volte, anche in area di rigore, anche dentro, però un po' troppo leziosa e poco concreta. Che ne pensi?
No, no, è vero, perché dentro, se tu vedi il primo tempo, è quasi la squadra ha giocato un ritmo alto, un ritmo, come si dice, che appressava il Pisa.
Molto pressing, certo.
Però, bravo, però alla fine si faceva poco, perché poi se tu vedi i basket era quasi marcato, perché è impossibile lasciarlo libero, però se non hai un buon attaccante, un bomber che ti fa la differenza, fai fatica.
È vero, è vero. E torniamo sempre al solito problema. Isha, guarda, te l'avevo già chiesto, peraltro ti avevamo avuto ospite con piacere anche a 12 TV Parma. C'era il tema dell'attaccante, se serviva o meno, poi andarlo a trovare, poi un altro problema. Però il DS Pederzoli ha detto, ma l'attaccante non è un falso problema. Però effettivamente queste ultime prestazioni forse alla fine dicono un po' il contrario, si sente l'assenza di un bomber lì,
sì,
davanti.
Perché anche se può giocare con un falso 9 come Vasquez, ma alla fine viene imbrigliato, marcato dai difensori, poi alla fine bisogna anche trovare alternative. Io alternative ultimamente le vedo poco quando Vasquez viene imbrigliato dai difensori. Se non hai un attaccante, se non hai un bomber che ti fa la differenza, puoi stare tanto tempo a giocare con falso 9, ma alla fine non fa la differenza. Ma soprattutto, io dico soprattutto quando giochi in casa, perché ultimamente in casa hai perso parecchie volte e la differenza si fa là se vuoi arrivare più in alto possibile.
Ah sì, è vero, perché poi in realtà, come dicono anche molti dei nostri ascoltatori, in trasferta ci può anche stare di giocare col falso 9, anche con buoni risultati, abbiamo visto Frosinone, no, per esempio. Poi in casa
sì,
un'altra
perché,
cosa.
Bravo, no, perché quando, per esempio, Parma, quando gioca a Parma con delle squadre che esprimono un gioco buono, giocano a viso aperto, che ti attaccano, il Parma riesce a giocare meglio. Poi quando trova delle squadre che sono chiuse, che ti aspettano, il Parma fa molta fatica, visto ultimamente. E questo a volte perché non hai un centravanti che ti fa la differenza. Uno che va in profondità, uno che va in lunghezza, cioè, insomma, tutte queste cose a volte servono. Uno che ti tiene la squadra, uno che ti fa respirare. Se non hai tutte queste cose qua, fai fatica a arrivare più in alto possibile.
Sì.
Anche se mi dicono ultimamente perché dobbiamo far crescere i giovani, ma quando è che fai crescere i giovani? I giovani bisogna farli crescere piano piano. Il momento è di andare più su possibile, vuoi vincere il campionato, ci vuole gente esperta, come ho sempre detto.
Ma sì, anche perché se tu ce lo insegni, se poi non alzi il livello delle squadre con cui ti confronti, anche il livello interno e poi anche di competitività, poi anche gli stessi giovani non alzano a loro volta il loro livello di qualità, di forza e non crescono. perché poi no, serve il contesto
poi,
giusto.
Soprattutto adesso, bravo, soprattutto adesso bisogna mandare in campo chi fa la differenza, secondo me. Cioè, non bisogna aspettare di far crescere. Crescere quando sei in metà classifica, crescere quando il campionato è, sei tranquillo, ma se tu vuoi salire ai playoff, se tu vedi la classifica, ormai sono tutti là, 35, 34, 31, cioè Cittadella 34, Ternana 35, il Modena 35, l'Ascola 36, il Palermo 37 insieme a noi. Cioè, se vuoi fare la differenza, il Cagliari 38, il Pisa 41. Insomma, se facendo così dopo fai fatica ad andare ai playoff.
Ah, sì, è vero, cioè il momento, tu dici, il momento è quello per fare risultati e lasciare magari da parte altri discorsi anche di crescita dei singoli eccetera. Su questo Pecchia non è che ha convinto molto, perché nel secondo tempo col Pisa ha messo in campo praticamente contemporaneamente Bonny, sì, poi poco dopo Benedigia, che insomma sai, faticano a incidere su una gara contro una squadra, il Pisa che non perde in trasferta da inizio settembre, cioè insomma tosta, bella tosta.
Sì, è una squadra che aspetta, insomma il Pisa la conosciamo, quel mister che ormai hanno esperienza, già l'anno scorso hanno fatto il playoff, hanno perso col Monza, hanno già esperienza per quello, ma se il Parma in questo momento vuol fare qualcosa di meglio, secondo me gli fa una prestazione di più, ma anche mentalmente, cioè ci vuole la concentrazione. Per così fai molta fatica, secondo me.
Ti faccio altre due domande, Hisham. La prima, sulla difesa, visto che tu comunque te ne intendi anche un po' di difese, è un po' galleria degli orrori, perché bene o male sempre, durante ogni partita, tutti incappano in qualche disattenzione. Forse solo Del Prato si salva, però Osorio Valenti, insomma, è un errore dietro l'altro, spesso e volentieri.
Ma perché è tutto insieme, perché è una squadra, non si gioca individuale. Quando uno fa l'errore vuol dire che fa anche l'errore, lo fa anche prima. È per quello che a volte viene l'errore e lo viene visto meglio da un giocatore che dall'altro. Ma gli errori vengono fatti insieme. È per quello che il Parma ultimamente ha mancanza di concentrazione anche in difesa. E si fa molta fatica. Se hai meno concentrazione, fai, come si dice, fai tanti errori e l'individuale si vede.
Sì, sì, certo, è chiaro il tuo discorso, è un errore anche di, diciamo, il collettivo non aiuta, e infatti molti nostri ascoltatori, prima c'era qualche messaggio che ho letto, che lamentavano del fatto che la difesa sia spesso e volentieri lasciata in balia degli avversari anche con poco equilibrio tra i reparti, effettivamente questo è un discorso che ci può stare. Hisham, ti faccio un'ultima domanda, proiettiamoci alla gara di sabato. Beh, Regina che non sta bene, immagino Pippo Inzaghi come sta tenendo la squadra, perché lui è, insomma, un po' di esperienza ce l'ha anche di momenti negativi, sa come tirare sull'ambiente il suo gruppo. Cosa ti aspetti? Paradossalmente una partita in cui il Parma può fare meglio forse in trasferta contro una squadra che comunque gioca.
Sì, ad esempio l'Origina che in classifica c'ha 42 punti e loro sperano di rimanere a fare playoff, anche se è una squadra che attacca, secondo me per il Parma è una cosa positiva, perché il Parma, come ho detto prima, quando incontra delle squadre che attaccano, giocano a buon viso, il Parma si diverte e fa delle buone partite. Io penso che il Parma fa un buon risultato contro la Regina, secondo me, il prossimo sabato.
Ah sì, guarda, è più facile che succeda che in casa, effettivamente, anche proprio per il copione tattico della partita. Vedremo cosa...
In casa ti aspettano.
Ah, certo.
Ti aspettano, e il Parma non è una squadra che aspetta, il Parma è una squadra che attacca, e quando attacca e riparti a volte vengono allungati e si fa fatica a stringere il campo. E quello che è una fatica, secondo me, il mister Pecchia, che è un grande allenatore, è stato un grande giocatore, ma in questo momento bisogna trovare la soluzione più veloce possibile, se no si fa fatica e si esce dai playoff.
Sì, discorso che, guarda, mi sento di sottoscrivere in pieno. Hisham, grazie davvero di essere stato con noi, buona partita sabato.
Ti ringrazio, grazie a tutti i radioascoltatori.
Grazie, grazie mille. Hisham Mifta con noi, nostra compagnia, sempre prezioso per... cercare di capire qualcosa in più dal punto di vista anche del calciatore stesso, perché Hisham un bel po' di campi e anche ad alto livello li ha calcati per quanto riguarda la squadra. Quindi lui chiede soluzioni rapide subito, poi si penserà a tutto il resto, e credo che questo possano sottoscriverlo tanti tifosi. Vado a leggere un po' di messaggi. Allora Vito dice: Som non si esprimerà come l'Accademia della Crusca, ma ha detto concetti giusti, la testa e le posizioni giuste. Dirò di più: quando è uscito non c'era più nessuno che fisicamente contendeva il Pisa, Juric era solo dai Magico Parma. È un'opinione che ci può stare, effettivamente alcuni aspetti sono veritieri. E invece c'è chi risponde a Som: no caro Som, non siete forti, lo dicono i numeri, secondo me in difesa vedremo Circati al posto di Valenti, forse anche Osorio andrebbe cambiato viste le ultime prestazioni. E Monica invece scrive: da 3 anni che è qui e ancora non parla italiano, dai là su Som, adesso non spariamo sulla Croce Rossa, insomma non prendiamocela troppo con Som, che comunque ripeto ci ha provato e qualche concetto l'ha anche precisato in maniera abbastanza pulita. Salutiamo anche il nostro ascoltatore Rino: la prossima partita in casa con il Sud Tirolo proporrei di metterci anche noi in 10 davanti all'area per vedere chi sorpassa per primo il centrocampo, scrive Giuseppe. Già preoccupa la partita casalinga col Sud Tirolo. Appunto, vorrei che Pecchia dicesse lo stesso rispetto a quanto detto da Pippo Inzaghi, parole un po' più dure sulla squadra, ecco questo chiedono alcuni tifosi. Buondì da Mark: sabato prossimo il Parma sarà di cena a Granillo in un ambiente in subbuglio, i tifosi contestano società, giocatori e allenatore, nelle ultime 8 gare la Regina ne ha vinte 2-6, speriamo che il Parma non veste i panni della Croce Rossina per rivitalizzare ancora una volta squadre in crisi, è già successo, questo lo sappiamo bene, sappiamo tutti che se ne prende uno poi non riesce più a recuperare, comunque per me è meglio Bonnì che il Man visto nelle ultime partite. E ancora qualche messaggio, salutiamo il nostro ascoltatore Luca che ci ricorda la designazione arbitrale, arbitrerà Irrati allo stadio Granillo. E poi invece Fabrizio che dice: non condivido le critiche a Krause, è un uomo di finanza e gli investimenti li ha fatti, non mi pare che ci sia la fila per comprare il Parma, portiamo pazienza e supportiamo i giocatori. E ancora un messaggio sulla Regina: il fatto che sia in crisi mi preoccupa, ci penseremo noi purtroppo a rianimarla, dice Freo. Ancora qualche messaggio: quando ci lamentavamo di Ribalta lo dobbiamo solo ringraziare per aver portato Vasquez, altrimenti saremmo in Lega Pro, scrive Roberto. E poi dice: giustissimo l'articolo fatto da Paolo Grossi oggi sulla Gazzetta di Parma, analisi perfetta di una squadra mediocre e una società poco presente, per non dire altro. Cosa ha detto Paolo Grossi? Il titolo è abbastanza chiaro, invitiamo a leggere poi il pezzo. Il centravanti che ci manca è solo la punta dell'iceberg, con il Pisa la conferma che la squadra sa essere intensa ma non dura, questo ha scritto Paolo Grossi. Tra poco di nuovo insieme con altri messaggi e ancora con delle considerazioni soprattutto verso Regina Parma di sabato. Tra poco.
Palla in tribuna.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Alle Terme di Salsomaggiore puoi prevenire i malanni e rinforzare le tue difese immunitarie. Oggi più che mai è importante prendersi cura della salute. Da noi puoi farlo in tutta sicurezza. Accessi solo su prenotazione, ambienti sani e monitorati, protocolli di cura affidabili e sicuri. Terme di Salsomaggiore, bagni e fanghi termali per la tua salute. Convenzionate Servizio Sanitario Nazionale. Per prenotazioni chiama il numero verde 800 861 385. www.termedisalsomaggiore.it.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci in studio, qualche altro messaggio. Salutiamo il nostro ascoltatore Fabio che così ironizza: Osorio, Valenti, Balug e Som, l'ho letto su tutto il mercato web, sono richiesti dal Palanzano Calcio. E poi invece un altro ascoltatore che dice: ma tutti gli allenatori sono scarsi da D'Aversa fino a Pecchia? No, incompetenti sono coloro che hanno allestito la squadra con giocatori di serie C, insomma nel mirino finisce ancora una volta poi la parte sportiva della società. Daniele da Medesano dice: le sconfitte interne pesano e bruciano terribilmente, qualche pareggio in più e qualche sconfitta in meno darebbero una classifica totalmente diversa, ma senza attaccanti con la A maiuscola è una difesa che ogni partita ne combina di tutti i colori, è quello che ci spetta. E poi ancora un altro messaggio di Ampo 60 che ci invita a leggere l'articolo della Gazzetta dello Sport oggi su Giovanni Sartori, come sapete direttore sportivo, e dice: questo è il problema principale del Parma dell'era Kraus, il direttore tecnico che così non convince il nostro ascoltatore. E ancora due messaggi. Se ho ben capito, Miftà ha detto che forse ci vorrebbe un cambio di modulo per rendere questa squadra un po' più solida, da centrocampo in giù, sfruttando di più i contropiedi con Manni, Zanimacchi, inserendo anche un centravanti. Sì, lui ha detto serve una punta, però è un discorso che si fa con la consapevolezza anche la sua che il mercato adesso è chiuso, insomma bisogna cercare, lui ha detto, una soluzione il prima possibile, qualunque sia questa soluzione. Purtroppo prevede una sconfitta a Reggio Calabria e poi una vittoria in casa col Sudtirol. Solito otto volanti, forse il contrario, una vittoria a Reggio poi una sconfitta in casa, ma così ci divertiamo un po' con l'amaro in bocca. Chiedo cosa prevede per sabato anche il nostro Giuseppe Milano, che è con noi al telefono. Buon pomeriggio Giuseppe.
Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici da casa. Sono amaramente d'accordo con te, io credo che con la Regina faremo una bella prestazione, poi ahimè col Sudtirol che metterà 1, 2, 3, 4, 5, 6 autobus, ma lo fa in modo fantastico, io non giudico, anche se le squadre giocano male, ma giudico i risultati, rischiamo davvero di continuare con questo andamento altalenante. La partita con la Regina è delicata, io sono ottimista, ma alla fine il cammino deve cambiare, dobbiamo cominciare a correre davvero e questo Parma purtroppo fa la corsa e dopo i primi metri ha il fiatone e si ferma, e questo assolutamente a mio parere non ti permetterà di andare ai playoff se continuiamo così.
No, è vero, tu lo scrivi anche oggi sulla Gazzetta di Parma: se non accelera questo Parma rischia di non giocare i playoff, perché in realtà poi facendo anche tutte le tabelle possibili tenendo questo rendimento sei lì appeso al filo, a un filo.
Sì, anche perché consideriamo che finora la Serie B, come sempre capita, si è confermato il campionato dei Ciapanò, cioè nessuno al di là del Frosinone che riesce a spiccare il volo, ma adesso si comincia a fare sul serio e non credo che altre società potrebbero accettare un andamento altalenante come quello del Parma, sia davanti che dietro. Si comincerà a correre, si comincerà a fare punti e se il Parma non comincia anche lui a cambiare il passo diventerà sempre più difficile. In questo momento della stagione, aggiungo solo questo Alberto, dico che abbiamo capito la filosofia della società, quella di dare spazio ai giovani, di cercare il più possibile di farli crescere, ma in questo momento la crescita si può anche per qualche domenica, o meglio per qualche turno di campionato, interrompersi, perché qui davvero bisogna fare i punti, devono giocare quelli che con l'esperienza o con altro possono dare di più. Forse col Pisa nel secondo tempo abbiamo sbagliato sotto questo aspetto.
Ah, sì, è vero, ci sta, lo diceva in parte proprio Hisham Miftah, che non a caso insomma tante volte è stato ospite a Calcio e Calcio. Certo. A proposito di questo, Beppe, questa sera alle 21 torna Calcio e Calcio, un po' il menù della serata.
Parleremo di ovviamente della sfida che abbiamo appena masticato amaro con il Pisa, guarderemo la sfida con Regina, con Pippo Inzaghi, che insomma è un allenatore che secondo me in Serie B può dare molto e lo sta dimostrando con la sua Regina, al di là delle polemiche in società o di quello che sta vivendo l'ambiente. Ne parleremo con Francesca Mercadanti, con Luca Ampollini, ci sarà il super tifoso Paolo Conti, ma da casa Ferrari avremo anche il contributo di Stefano Frigeri e Filippo Pozzoli. Insomma, esperti navigati della trasmissione Calcio e Calcio, ma anche tifosi che ci possono far capire un po' di più che cosa si attendono questi, i supporter del Parma, perché in questo momento, ahimè, comincio a sentire molto scoramento tra i supporter crociati, questa è sicuramente la considerazione peggiore in un momento così difficile, dove per andare su si ha bisogno davvero di tutti, anche dei tifosi.
È vero, con curiosità di capire come sta, com'è l'umore di Luca Ampollini, lo scopriremo un po' vivendo stasera.
Oggi è una giornata speciale per lui perché è il suo compleanno.
Ah, no, non sapevo. 50,
50 anni, quindi insomma, chissà, capiremo anche come sta vivendo questo passaggio epocale per lui, e in chiave Parma vedremo cosa succederà. Capiremo anche se Manni gli ha fatto un regalo.
Eh beh, sì, il suo idolo. Gli avrà regalato, non so, un Rolex, non so, qualcosa, un bel regalo di valore. Vabbè. No, vabbè, non lo sapevo, non lo sapevano tutti, anche la nostra Simonetta Collini. Tranne me, vabbè, 50 anni, vabbè, li festeggerete stasera anche con le sue considerazioni. Beppe, preparateli qualche candelina, intanto buon lavoro stasera alle 21.
Grazie Alberto, un abbraccio a tutti gli amici di Palentribuna.
Grazie, grazie mille a Giuseppe Milano, appuntamento alle 21 stasera su 12 TV Parma, anche col compleanno di Luca Ampollini. Allora, proprio due messaggi prima di salutarci: non sono d'accordo con i nostri ospiti, Pecchia a mio parere non va messo in discussione, scrive Aldo, basta critiche, il Parma ha fatto comunque una bella prestazione e non meritava la sconfitta, anzi meritava la vittoria, scrive Gianni. E ancora, ma non trovate che Pecchia sia più intransigente di un intransigente vero e proprio? Mai un piano B, mai un'intuizione durante la partita, non esce mai dal suo schema. Pensiamo solo, se invece di 6 sconfitte interne avessimo fatto 6 pareggi, saremmo lì a combattere per la promozione diretta. E questa è la considerazione del nostro ascoltatore. Siamo arrivati al termine di Palla in Tribuna, ringrazio come sempre Simonetta Collini in cabina di regia e come sempre vi invito a restare qui sulla programmazione della nostra Radio Parma. Un saluto.